Care ascoltatrici, cari ascoltatori, benvenuti all'episodio numero 40 di Onde Corte, il podcast del giornale online L'Osservatore. Al microfono vi salutano
Amedeo Gasparini
e Cleto Pescia. Protagonista di questo episodio è Tomáš Masaryk, sociologo, filosofo e politico cecoslovacco, famoso per essere stato il fondatore e primo presidente della Cecoslovacchia. Amedeo ci parlerà della sua vita e ci porterà a visitare il castello di Naní, residenza ufficiale di Masaryk e dove l'illustre politico venne sepolto. Buon ascolto!
Tomáš Garrigue Masaryk è stato uno degli statisti più importanti della prima metà del XX secolo. La sua è, se vogliamo, una storia di elevazione sociale e intellettuale notevole. Era nato a Hodonin nel 1850, un piccolissimo paese nel sud della Moravia, e riuscì ad arrivare fino alla vetta del castello di Praga, cioè alla presidenza della Repubblica. Fu il padre, infatti, della prima Repubblica cecoslovacca e oggi è ricordato come anche un eminente filosofo. Infatti non c'è villaggio o strada oppure piazza in Repubblica Ceca che non abbia il suo nome. Fu un accademico, fu un politico e si fece difensore dell'umanesimo, della tolleranza e del rispetto delle libertà fondamentali, dell'autodeterminazione dei popoli. E fu anche un esempio di buona condotta personale. Si era sempre schierato nei confronti degli oppressi, delle minoranze e dei poveri. Lui veniva da una famiglia che aveva delle difficoltà economiche, come era spesso il caso nei paesini di campagna a metà 800. Era figlio di un cocchiere e di una cuoca, ma il giovane amava molto leggere, non poteva andare a scuola, quindi doveva farsi da sé. Riuscì ad ottenere una borsa di studio, eccelleva molto, come spesso succede, nelle discipline classiche, tedesco e greco in particolare, con una predilezione nei confronti della religione. Riuscì anche a studiare a Vienna, alla facoltà di filosofia, ed era un grande apprezzatore, se vogliamo dire così, di Platone e di Edmund Husserl, il fondatore della fenomenologia. Nel 1876, quindi a 26 anni, fu in grado di consegnare la sua dissertazione di dottorato in tedesco, che non era la sua lingua madre, e in una pensione un giorno a Lipsia, quindi in Germania, conobbe tale Charlotte Garrigue, che era una giovane studentessa appassionata di musica e in particolare di Richard Wagner. I due si sposarono a Brooklyn nel 1878 e però i due sarebbero ritornati per seguire la carriera, appunto, di Tomáš nell'impero asburgico, al tempo, nelle terre boeme dell'impero asburgico. Fu professore all'università che oggi porta il suo nome, fondò un'università che oggi porta il suo nome, ma fu professore all'università Carlo, ed era ricordato specialmente dagli studenti perché era un professore del tutto atipico. Parlava di educazione sentimentale, sessuale e anche di tematiche controverse che nessuno, se vogliamo, all'interno dell'impero asburgico osava toccare come argomenti, che erano ad esempio il tema delle malattie legate alla prostituzione. Amava stare tra gli intellettuali ma anche tra gli studenti, quindi era una figura un po' a cavallo e osservato sempre con molta attenzione. Verso la fine dell'Ottocento prese le difese di Leopold Hilsner, che era, se vogliamo, l'Alfred Dreyfus cieco. Era stato accusato di aver fatto una serie di di omicidi e che alla fine poi si sarebbe dimostrato una montatura e una fake news, come diremo oggi, e prese le difese di questo di quel Ilsner che tutti quanti condannarono, e alla fine invece aveva ragione lui. Nei suoi scritti compare spesso la questione dell'autonomia ceca. Ricordiamoci che l'impero asburgico era qualcosa di, era, se vogliamo, un collage di diverse etnicità, di diverse religioni e lingue. E il posto migliore per fare politica, naturalmente, si rivelò essere il Parlamento. E nel Parlamento di Vienna venne eletto nel 1891. A 41 anni, e poi lo lasciò qualche anno dopo. Aveva chiari obiettivi indipendentisti. Allo scoppio, infatti, della Prima Guerra Mondiale si rifugiò negli Stati Uniti, anche perché non era molto apprezzato qualcuno che dava contro, se vogliamo, l'impero asburgico del tempo, soprattutto in momenti, come dire, difficoltosi, difficili della grande guerra, e riuscì a stringere amicizia con niente po' di meno che il presidente americano Woodrow Wilson, il quale poi, dopo la fine della guerra, si sarebbe mostrato molto favorevole per la creazione finalmente di una repubblica cecoslovacca autonoma. Se vogliamo, Masaryk in alcuni libri di testo è considerato un po' l'anti-Lenin, per una serie di motivi, anzitutto per il metodo pacifico attraverso il quale riuscì a fare una rivoluzione dopo la Prima Guerra Mondiale in Cecoslovacchia. Masaryk mostrò certamente all'epoca, in un'epoca appunto di tiranni, o comunque di imperi in crisi e poi di nascita dei totalitarismi, che la pace, la diplomazia, gli accordi, i compromessi e la tolleranza possono condurre a un cittadino, una cittadinanza più libera, più matura, a uno Stato, se vogliamo, anche più giusto. Masaryk conosceva i rischi, però, d'altra parte, e le debolezze della nuova nazione, alla quale, tra l'altro, era stato messo a capo, si era messo a capo nel 1800, nel 1918. Una volta disse pure che l'anima del paese, cioè l'anima della nuova Repubblica Cecoslovacca, doveva riflettere più Gesù Cristo rispetto a Giulio Cesare. Ecco, con questo gioco, se vogliamo, di parole, Masaryk ci dà proprio l'idea di cosa voleva costruire, dei ritmi della politica. Era un individuo estremamente kantiano, se vogliamo, si era sempre espresso per un individualismo illuminista, ed era anche un soggetto moderno per il suo tempo, un letterato che anzitutto si faceva umanista e che parlò di un concetto che sarebbe poi stato ripreso anni dopo da Václav Havel, il primo presidente della Cecoslovacchia libera, il concetto di rivoluzione dei cuori e delle menti. Quindi una rivoluzione, appunto, qua torniamo alla retorica dell'anti-Lenin, no? Una rivoluzione che deve essere fatta con i cuori e con le menti, quindi un elemento sentimentale e un elemento razionale, non soltanto un elemento di pancia, istintivo, no? Che abbiamo visto nel 1900. 17 con la rivoluzione bolscevica, appunto. La sua era una cultura profondamente europea, ispirata a dei valori europei, e non era però fondata su un bigottismo o su una religione o comunque su degli appoggi esterni. Era proprio una filosofia umanistica, la sua, quasi utopistica, se vogliamo, qualcosa che è assolutamente del tutto impensabile oggi. Una repubblica che si premette di nascere sui diritti umani e sulla libertà e la dignità uguale di tutte le le persone, di tutti i suoi cittadini. Naturalmente ci sono delle criticità in tutto questo, non tanto per Masaryk, ma proprio per le questioni, per le istituzioni del tempo che erano comunque fragili. La Cecoslovacchia non era mai stata indipendente prima. E quindi era anche suscettibile, se vogliamo, a una fragilità consustanziale proprio alle istituzioni stesse, al terreno istituzionale. Le minoranze, la Cecoslovacchia era anch'essa un mosaico, se vogliamo, di minoranze, non erano sempre, non godevano sempre degli stessi diritti, ma soprattutto della stessa rappresentanza, politica. La più grande minoranza erano naturalmente, dopo gli slovacchi, erano i tedeschi, o meglio dire i sudeti, poi c'erano naturalmente ungheresi, i ruteni, i polacchi, eccetera. Quindi la Repubblica doveva, essere una Repubblica fondata sul compromesso. Il Masaryk stesso studiò diversi modelli federali, tra cui il modello federale elvetico, caso curioso, però alla fine, con tutti i suoi consiglieri o comunque le persone che gli giravano attorno, decise di concentrare tutto il potere nello Stato e formò una sorta di oligarchia liberale, che fu abbastanza nociva, se vogliamo, nei confronti di istanze, pur magari chiassose, ma certamente legittime, di chi ovviamente, come i tedeschi piuttosto che gli ungheresi in minoranza, volevano avere diritti e essere rispettati. Se vogliamo, è curioso anche questo, la salute di Masaryk, all'inizio degli anni 30, parliamo di un uomo di oltre 80 anni per allora, divenne una metafora della situazione della salute della Cecoslovacchia, cioè i sudeti furono particolarmente toccati dalla crisi del 1929, che era arrivata in Europa e che durò qualche anno dopo. E il presidente era accusato di ignorare le loro istanze. Nel 1935 lasciò dunque la presidenza, aveva regnato per quasi poco meno di una generazione, e lasciò la presidenza a Edward Beneš, che era il suo amico, ma soprattutto era il suo allievo. Scomparve poco dopo, 2 anni dopo, nel settembre del 1937, a 87 anni, e per sua fortuna non vide il dismembramento del 1938-1939 con i patti di Monaco e poi con l'invasione su larga scala nel marzo del 1939 da parte della Germania nazista. Il tempio di Masaryk, in Repubblica Ceca oggi si trova a Lani, che non è lontano dalla capitale ed è, se vogliamo, uno dei musei, più, forniti dal punto di vista di memorabilia nei confronti dell'ex, presidente. Qui si ripercorre anche tutta la storia della sua numerosa e talentuosa famiglia. Ci sono le tombe di famiglia, quella della figlia prediletta che si chiamava Alice. Entrare in questo museo è un po' come fare un salto ai primi del Novecento, con citazioni sui muri, un enorme maneggio, se vogliamo, fatto a 3 piani con un'enorme mansarda, dove vengono esplicitate tutte le questioni che toccarono il presidente, il primo presidente della Repubblica Cecoslovacca. Si parte anzitutto dalla routine. Il castello di Lani, che è poco distante rispetto al museo, è dove i presidenti della Repubblica ancora oggi passano solitamente i periodi estivi dei loro mandati. E dal castello di Lani il presidente si alzava abbastanza presto, iniziava con la lettura dei giornali e poi studiava i rapporti e riceveva i visitatori, politici, economisti, letterati. Poi si dedicava ai suoi di lavori letterari, riposava più o meno fino alle 3, poi andava a cavallo fino alle 6 e dunque fino alle 8 nel suo studio. La moglie, che comunque l'aveva seguito sempre, Charlotte appunto, si dimostrò sempre molto vicina al marito e si interessava degli affari politici pur senza, diciamo così, intervenire all'interno degli stessi. La figlia che ho citato prima, Alice, era nata nel 1879 e si iscrisse a medicina, poi cambiò in filosofia e dunque ottenne un dottorato in storia. Insegnò come docente a Bad Weiss, oppure Budejovice in ceco. E durante la prima guerra mondiale fu catturato dagli austriaci. Perché? Perché il padre era, come dicevamo prima, una spina nel fianco dal punto di vista della retorica e della resistenza antiasburgica. Poi venne liberata e nel 1919 Alice fondò la Croce Rossa Cecoslovacca. Sarebbe morta a Chicago nel 1966. Destino diverso da quello del fratello Herbert, che morì invece nel 1915 perché contrasse aveva contratto il tifo. E l'altro fratello, che è il più famoso dei Masaryk, si chiamava Jan, un bambino irrequieto, sarebbe diventato un diplomatico, ministro degli esteri, e poi sarebbe scomparso nel 1948 in circostanze del tutto, come dire, del tutto sconosciute e misteriose, magari ne parleremo in una delle prossime puntate, dopo il colpo di stato comunista. La quarta figlia si chiamava Olga ed era un amante del tennis e del pianoforte, è la meno nota delle figlie, tra l'altro i suoi figli sarebbero morti nella seconda guerra mondiale. Ma il museo Masaryk è veramente molto fornito, come dicevo all'inizio, su tre piani. Al secondo piano, dopo la storia della famiglia, ci sono i cimeli della vita quotidiana, ma non tanto dei Masaryk quanto la vita quotidiana della prima Repubblica Cecoslovacca. Quindi, se vogliamo, il secondo piano diventa una sorta di museo etnografico. Come stavano i cecoslovacchi tra le due guerre? Ce lo ricordano fotografie, le radio, le bambole, gli sci, i vestiti, le scarpe, i cappelli, scatolette di alluminio e di ogni tipo, ma anche ritratti e pezzi di letteratura sparsi un po' qua e là nelle vetrine. L'ultimo piano ripercorre gli ultimi anni di Tomasz Garrig Masaryk. Garrig era il nome della moglie Charlotte americana con ascendenza francese e lui si volle mettere il cognome della moglie, quindi diventò Tomasz G. Masaryk, perché era un assertore dell'uguaglianza tra maschi e femmine, quindi in questo senso fu anche un progressista dal punto di vista di voler finalmente, per l'epoca e anche oggi, ma soprattutto per l'epoca era rivoluzionario e assolutamente coerente con il suo spirito, voleva appunto parificare i due sessi. Quindi l'ultimo piano ospita la mansarda e alcuni oggetti, qualche memorabilia personale, un cappello di paglia, gli occhialini, i quaderni, la cravatta, i guanti, fino alla maschera funeraria. Una sezione del museo ripercorre anche la vita dei Masaryk in America. Parlavamo prima del fatto che Masaryk Senior dovette andare in America anche per questioni politiche e per cercare di spingere il concetto di Cecoslovacchia alla corte della Casa Bianca di Wilson, ma anche il figlio, Jan, studiò e imparò l'inglese negli Stati Uniti, così fece la sorella Alice. Prima parlavo di una famiglia talentuosa, sì, era una famiglia che in qualche modo faceva parte delle grandi famiglie intellettuali ceche del tempo e ogni figlio o figlia, ogni Masaryk ha dato del suo meglio ed è ricordato ancora oggi nei libri di storia.
Si conclude così il 40° episodio di Onde Corte. Come tutte le altre puntate, anche questa può essere riascoltata sul sito podcast.osservatore.ch. Per commenti, suggerimenti e critiche potete scriverci all'indirizzo ondecorte@osservatore.ch. A risentirci al prossimo episodio.